Qualcuno se lo ricorda? Io ho deciso di seguire Cristo. E in quel contesto Gesù dice a Pietro: se io per Giovanni ho un'altra cosa in serbo che per te, a te che te ne interessa? E poi era la frase conclusiva che conta. Qual era? Chi si ricorda? Tu seguimi, era la parola di Gesù a Pietro. Perciò poi in conclusione abbiamo deciso, io ho deciso e molti di voi con me, io ho deciso, io seguo Gesù Cristo. Amen. Una settimana fa invece, in maniera sovrannaturale, non si può dire che questo, il pastore Mario D'Angelo ha parlato, sospinto dallo Spirito Santo, di quello che a noi il Signore sta dicendo da mesi, sempre di nuovo, in varie forme. Ancora il Signore ha parlato di questo, ha parlato dell'unità che dobbiamo cercare e conservare tra di noi, e ha detto che abbiamo un compito su questa terra come Chiesa. Qual era? Fare la Chiesa. Perché lui ha detto, quando la Chiesa fa la Chiesa, cioè corpo di Cristo, che nell'unità serve il Signore, allora Dio fa Dio, intervenendo in maniera sovrannaturale e potente in mezzo ai Suoi. Amen. In questa settimana stavo girando qua, in maniera consapevole che sto cercando tempi più lunghi alla sua presenza. A un certo punto ho avuto come una visione. Ho visto un fuoco che bruciava, ma non un fuocherello tipo in una stufa o in un camino, ma un fuoco incendio, consumante, che bruciava tutto. E insieme a questo sentivo questa parola: questo è il fuoco in Giacomo. Giustamente, poi sono andato a leggere, ma Giacomo che cosa dice? E così adesso vogliamo leggere quello che il Signore ha da dirci stasera. Ma prima voglio fare una preghiera. Chiudi i tuoi occhi. Spirito Santo, ora siamo qui davanti a te affinché tu possa parlarci e tu la tua parola la mandi per compiere qualcosa. E noi, Signore, vogliamo collaborare con te. Perciò ora apriamo il nostro cuore, affinché, Signore, tu puoi operare in noi e anche trasformare con la tua parola in noi quello che tu vuoi compiere. Opera, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Giacomo 3, dai versi 7 a 8, c'è scritto: ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiammata dalla Geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Questo capitolo 3 in Giacomo è giusto una nota, come ci ho detto l'altra volta, La lettera di Giacomo alla prima chiesa è il primo testo insieme al Vangelo di Matteo che è stato scritto nel tempo del Nuovo Testamento, cioè dell'era cristiana, del Nuovo Patto. La prima lettera che è stata scritta è il fratellastro di Gesù, Giacomo, che ha scritto questa lettera perché lui era a capo della chiesa di Gerusalemme e ha scritto a tutte le chiese di quello che all'epoca era il mondo, ossia l'impero romano. Giusto per capire, siamo a incirca 10-15 anni dopo la morte di Gesù. La Chiesa era ancora nuova, c'era ancora quell'entusiasmo, c'era ancora l'originalità di quello che Gesù aveva iniziato, quell'entusiasmo che possiamo leggere anche nel libro degli Atti. E Dio ispira Giacomo di scrivere questa lettera, perché evidentemente ce n'era bisogno. Il capitolo 3, del quale adesso abbiamo letto qualcosa riguardo il fuoco, inizia con il verso 1, dove Giacomo scrive: «Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio». Chi predica tanto dal pulpito dei social media, faccia attenzione. I social media sono WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, eccetera, Messenger, tutte queste social media. Molte persone si sono messe a predicare da quel pulpito dei social media, e l'apostolo, cioè il servo del Signore Giacomo, qua dice: non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Se tu predichi da quel pulpito social media e non metti in pratica, tu attiri un giudizio su di te. E se da quel pulpito social media tu predichi cose che non sono scritturali, tu sarai trattato da falso profeta. Io questa parola la devo mettere, non solo solito andare a cercare chi dice che cosa, su quale canale di tutti questi social media, sinceramente, mi sicche. E non ho tempo. Però delle volte capita che vedo delle cose, delle volte mi preoccupo. E io sento da parte del Signore di lanciarvi questo ammonimento: delle volte pregare davanti al Signore è molto di più che a dire tutte le altre le cose che io dovrei fare ma non le faccio. E se io sto qua dietro un pulpito domenica per domenica, sappiate che sono il primo a voler mettere in pratica quello che predico. Io so che cosa significa predicare. E perciò dovevo fare questa apertura che è nel contesto di quello che è. Stasera il Signore ci dice, perché questo fuoco che ho visto, questo fuoco che abbiamo letto nel libro di Giacomo, capitolo 3, poi nel versetto 8 e 9 viene spiegato da che cosa è causato questo fuoco. Ma la lingua, Giacomo 3, 8, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo e pieno di veleno mortale. Con esso benediciamo il Signore, con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. La maldicenza, o la maledizione specificatamente in questo testo, È la causa di questo fuoco che brucia e distrugge. Maledizione, in un primo momento, significa proclamare un futuro malevole, una cosa negativa, su una vita. Lanciare una maledizione. Ed è un atto di magia. Attenzione ai momenti di rabbia. Quando tu dici cose che forse non pensi, ma in quei momenti tu puoi praticare la magia. Perciò il Signore ci esorta, ci spinge all'autocontrollo e di non dare spazio alla rabbia. Ma se la causa di questo fuoco è la maledizione, attenzione, il termine maledizione può anche essere inteso semplicemente come la parola anche in italiano è composta, cioè dire il male, male dire, dire il male. Se tu dici il male di qualcuno o su qualcuno, tu stai maledicendo. Questo di solito inizia nel nostro cuore. Quando cominciamo a guardare, hai visto? Hai visto? Hai visto? E dentro cominciamo a giudicare. Sulla base di questo giudizio nel nostro cuore, poi succede che man mano questo sentimento esce dalla nostra bocca in qualsiasi occasione e poi diventa sparlare e calunniare. Ora Gesù è molto chiaro a riguardo. Matteo 5, 43, voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano affinché siate figli del Padre. Affinché che cosa? Affinché siate figli del Padre. Chi ha detto 2 settimane fa io ho deciso di seguire Gesù? Chi l'ha detto? Qualcuno l'ha detto? Vediamo se stasera lo dice ancora. Gesù dice se ti maledicono tu come rispondi? Benedicendo. Chi segue Gesù fa così, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se Dio fa così, chi sei tu a voler fare diversamente? Ora questo fuoco del quale stiamo parlando in Giacomo 3 ha una natura, verso 6, la sua natura spirituale proviene dal mondo dell'iniquità, c'è scritto, e c'è scritto anche è infiammata dalla Geenna. La Geenna è l'inferno, non il purgatorio che non esiste, ma la Geenna è l'inferno, cioè la stazione finale del diavolo e dei suoi per l'eternità, così dice la Bibbia. Quindi calunniare, sparlare e parlare alle spalle è diabolico. Dillo. Calunniare, sparlare, parlare alle spalle è diabolico. E io non ho niente a che fare col diavolo. Amen? Dillo pure questo. E io non ho niente a che fare col diavolo. Il risultato di questo fuoco è che dà fuoco al ciclo della vita, a quella cerchia di vita intorno a te, costituita da che cosa? Qual è la cosa più preziosa che Dio ci può dare su questa terra? La macchina? La casa? Gucci? Cioè i vestiti? Le scarpe? No, le cose più preziose che noi abbiamo dopo il Signore, che è una relazione con Lui, dopo di Lui, la cosa più preziosa che possiamo avere su questa terra, che cos'è? Le relazioni con le quali Dio circonda i Suoi. Invece il fuoco del diavolo distrugge tutto e la gente finisce nella solitudine. Infatti, il fuoco del diavolo distrugge le relazioni. Maledire, sparlare, calunniare, parlare alle spalle, distrugge le relazioni. Invece, il fuoco di Dio. Ah, io avrei voluto vedere quel giorno che ero qua, in quella visione di fuoco, che fosse il fuoco del risveglio. Magari, ma io non butto la speranza. Io rimango fermo su quella promessa del mio Signore e prego ancora, Signore, voglio il risveglio. Amen. Il fuoco di Dio, invece, com'è? È presente il pruno ardente nel deserto? Mosè è là? Viene attratto da questa visione straordinaria, fa la sua prima esperienza con la presenza di Dio e alla fine, quando Mosè se ne va anche il fuoco e c'è il nostro pruno là che fa così. Non sono bruciato. Non c'è scritto così. Però questa è la differenza del fuoco di Dio. Il fuoco di Dio brucia via l'opera del diavolo. La santità di Dio brucia l'opera del diavolo, brucia il peccato. Ma ciò che Dio ha creato rimane in piedi davanti a Dio. Anche il pruno ardente è rimasto in piedi lì davanti nel suo deserto. Perché la santità di Dio non distrugge tutto. Ecco la differenza tra il fuoco di Dio e il fuoco del diavolo. Ormai lo sappiamo, il diavolo fa di tutto, la sua imitazione, però ci riesce sempre male. Ci riesce male perché lui non è più perfetto, è caduto. E la sua natura la trasmette in ogni cosa che si inventa, in ogni cosa che cerca di inventare o di imitare Dio, allora finisce sempre male. Oggi noi siamo qui per distruggere, nel nome di Gesù Cristo, il fuoco del diavolo. Con la verità predicata che ci porta dove? Nella libertà. La verità di Gesù Cristo ci rende liberi. E la verità che stasera io ho da annunciarvi ci farà liberi, liberi dal fuoco del diavolo. Giudicare, calunniare, parlare alle spalle, sparlare, significa andare contro la legge della grazia. E ve lo spiego. In capitolo 4 Giacomo riprende ancora questo discorso. Evidentemente anche la prima chiesa ne aveva bisogno. Giacomo 4:11: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu, chi sei che giudichi il tuo prossimo? Quale legge noi possiamo giudicare? La legge di Mosè? Qui Giacomo non sta parlando della legge di Mosè. Qui Giacomo sta parlando, nel contesto di tutto il libro, della legge della libertà. Giacomo 2,12, parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. È la legge della grazia. La parola legge non è così cattiva, non è così negativa come qualcuno ci vuole far credere. La legge sono i consigli di Dio per condurre una vita felice. E Giacomo ci dice che nel momento che io giudico il fratello, io mi metto contro la legge della grazia, della libertà. Perché? Perché io dicendo di Deborah, Deborah è cattiva. Ho fatto una sentenza, ho pronunciato un giudizio sulla sua vita. Ho detto una cosa negativa, una cosa male di lei. Ma c'è Dio, perché lei è una figlia di Dio. E quel Dio che cosa dice di Deborah? Che cosa dice di Deborah? Grazia le è stata fatta. Anche se ha peccato, qualcuno ci ha pagato per quel peccato. Deborah è perdonata, non è da condannare. Non ho nessun motivo di prendermela con te, potrei indicare ora qualsiasi persona in mezzo a noi. La legge della grazia ci giustifica. E noi viviamo tutti per grazia. Non è per tuo merito che tu sei qui. Non è per tuo merito che tu sei salvato. Non è per tuo merito che non cadi in certi errori. E se vedi tuo fratello sbagliare, tu non hai il diritto di giudicarlo. Perché se lo fai, ti metti contro la legge di Gesù Cristo, la legge della grazia. Gesù che è venuto in questo mondo per giustificare. Amen. Chi assente dica amen. Diversi sono assenti. Quando dici amen, tu stai dicendo, vero è, mi associo a questa verità. E io voglio che voi diciate questo, ma con consapevolezza. Perciò c'è scritto, tu giudichi la legge della libertà. Ti metti al di sopra di Dio giudicando il tuo fratello. Perché Gesù Cristo dice un'altra cosa delle persone che lo hanno accettato e vivono con Gesù. Ecco perché giudicare e parlare male di altre persone significa attirarsi un giudizio. Un giudizio perché io vado e mi permetto di andare ad annullare la legge della grazia che Dio ha espresso su quella vita. Chi la spunterà secondo te? Tu o Dio? Vuoi lottare con Dio? Non ci conviene. Ma se lo facciamo, portiamo la condanna di noi stessi nel nostro cuore. E se cominciamo a dirlo a quello e all'altro, e all'altro, e all'altro ancora, questo diventa questo fuoco infernale che comincia a bruciare e consuma tutto e alla fine mette nella solitudine. Quindi non puoi mai dire niente a nessuno? Oh sì, certo, Gesù ne parla. Che cosa dice Gesù? Matteo 18,15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo dicendolo a tutti gli altri tranne a lui. Amen? No. Ma dalle volte veramente ho l'impressione che si fa questo. Nella cultura nella quale noi viviamo si fa questo. Non tutta la Chiesa, ma alcune persone stanno facendo così. E il fuoco brucia e distrugge. Gesù dice, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. I codardi questo non lo faranno. E coloro che non sono disposti ad ammettere di aver sbagliato, non lo faranno nemmeno. Sì, perché è così facile che tu pensavi di avere tutte le ragioni di poter giudicare una situazione e un fratello. Hai il coraggio di fare come dice il Signore. Vai da quella persona, cerchi di chiarire e alla fine capisci che quello che ha sbagliato sei tu stesso. E poi che fai? Ah, poi ha fatto brutta figura, perché ti sei permesso di giudicare una cosa, dove invece l'altro aveva tutta un'altra motivazione che tu non sapevi, e tu ti sei permesso di giudicare nel tuo cuore. Poi sei tu quello che deve chiedere scusa e perdono a quel fratello. Questo non tutti hanno il coraggio di farlo. Ma attenzione, io ho deciso di seguire Cristo. Io voglio fare a modo suo e io non rinuncio, nonostante una cultura che non fa in questo modo, io non rinuncio a quella preghiera che Gesù mi ha insegnato. Lui mi ha insegnato di pregare, venga il tuo regno. E il Signore ci ha dato una visione, la O di Siloe. Che cosa significa? Oasi familiare, dove noi siamo una grande famiglia e c'è ristoro e amore e accettazione in questa grande famiglia Siloe. E poi ci sarà anche oasi familiare per le famiglie con i bambini, perché si fa un lavoro anche a favore dei bambini, delle famiglie. Io non rinuncio alla visione che Dio ci ha dato e lotterò per questo. Lotterò per questo perché Dio ci ha chiamati a questo, a realizzare i suoi piani nella nostra vita. Quindi quando tu vai a chiarire con qualcuno, qual è l'attitudine di chiarire? Ah, prima di tutto, prima Corinzi 4,5, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Quindi, quando è giunto il momento di giudicare? Quando Gesù Cristo è tornato. Dio ha deciso così, che giustizia sarà fatta alla fine dei tempi, non ora. Questa è la decisione dell'Onnipotente. Chi sono io a voler anticipare i tempi? Voler vedere giustizia ora. Ti metti contro Dio. Non lo fare. Quindi se vai a chiarire e non puoi arrivare con giudizi già fatti, come ti poni di fronte al chiarimento? Con frasi fatte o con domande? Sapete, c'è una grande differenza. Se io vado da mia moglie e le dico: quella cosa che hai fatto a me è arrivata in questo e in questo modo. Per questo motivo mi sentivo trattato male. Non ho espresso un giudizio, non ho condannato, non ho neanche già concluso, è così. Ho descritto di come io ho vissuto una domanda, è un momento, e dovrei giungere a una domanda. Il vero chiarimento che Gesù ci presenta come modello da seguire avviene non con accuse, ma con domande. Tu intendevi dire questo? Io l'ho capito così, ma forse ho capito male. Ah, lo so, ci sono tante di quelle coincidenze, di quei fatti che tu hai potuto vedere, capire, perché si capisce, e poi questi sintomi diventano fatti. È così. Dove cominci a collegare cose che l'uno con l'altro non c'entrano proprio. E costruisci castelli di carta. Basta un soffio della verità di Dio e tutto crolla. Perciò la nostra attitudine non è arrivare col giudizio nel cuore e nel chiarimento. Il modello di Dio è arrivare in umiltà spiegando e facendo domande. Così l'altra persona non deve andare subito sulle difensive, tirare fuori spada, coltelli, eccetera, scudi per proteggersi. Se tu arrivi con domande, l'altra persona non ha bisogno di tutte queste difese e può spiegare di come le cose stanno per quell'altra persona. E vi posso dire che su 100, 90, direi io, delle cose che delle volte ci portiamo avanti anche negli anni, 90 di 100 sono cose che concretamente non sono niente, malintesi, sprovvedutezze, superficialità, ma non malignità. Non giudicate, Matteo 7,1, affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. E con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita! Togli prima del tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. E Gesù qua mette in chiaro sin dall'inizio: tu hai la trave, l'altro ha la pagliuzza. Sai perché? Perché tu sei responsabile per il tuo occhio, per la tua vita, non per la vita dell'altro. A te sarà chiesto conto di quello che tu vivi per la tua vita, non per la vita dell'altro. Perciò, per quanto possa sembrare piccolino il tuo problema, il tuo peccato, il tuo elemento con il quale hai contribuito, tu sei responsabile per quello. E davanti al Signore è una trave. Quello che fa l'altro davanti al Signore è una pagliuzza. Se impariamo a entrare nella mentalità che Gesù Cristo ha trasmesso a noi con la sua parola, quanti problemi ci possiamo evitare. L'attitudine nel chiarimento è tu per tu. C'è un altro elemento. Le cose occulte hanno potere. Spiego. Se una persona viene da te che è rimasta male perché tu hai detto o fatto o non fatto, no, il contrario. Se tu vai da una persona che ha detto o fatto o non fatto, l'altra persona ha due possibilità. O tu stesso hai due possibilità. Quello che deve perdonare ha due possibilità. O tu hai già perdonato a quello che ha sbagliato e quindi puoi dire a quella persona tutto a posto, ti ho già perdonato, tranquillo, tutto a posto. Oppure nel tuo cuore toccare quel tasto fa male qualcosa. Si cominciano a accendere lampadine di allarme toccando certe tematiche. Incontrare certe persone ti mette sulle spine. In quel momento sappi che dentro di te c'è qualcosa. E se una persona cerca di chiarire, viene da te e chiede, ma mi sembra che sei strano con me, ti ho fatto qualcosa. Se tu dici no, tutto a posto, ma dentro tu hai qualcosa, quel qualcosa è occulto, nascosto e ha potere su di te. O hai già perdonato e è tutto a posto, oppure è quella l'occasione dove tu devi dire le cose. Perché altrimenti, quel fratello, se tu dici, è tutto a posto, perché non hai il coraggio di dire magari quello che avresti da dire, perché non vuoi parole. Tu non fai a modo di Dio. Perché uno, quella persona, da quell'episodio, se ne andrà con la convinzione, no, tutto a posto, non ho sbagliato niente, quindi la prossima volta lo posso fare ancora. Non ti meravigliare se quella persona farà la stessa cosa ancora. E poi? Ma quella è la parte meno peggiore. La parte più peggiore è che tu nel tuo cuore hai una forza negativa. C'è una cosa occulta che ha potere. È questo fuoco che brucia. E brucia le relazioni. Ci vuole coraggio a dire a una persona, sì, quella cosa che tu hai detto, quella cosa che tu hai fatto, a me ha fatto male, perché sai, mi è arrivato così, così, così. Il chiarimento del quale la Bibbia parla è portare alla luce le cose nascoste, perché alla luce della verità e della parola di Dio perdono potere. E allora può avvenire vera riconciliazione, dove io chiedo perdono e rilascio perdono. Ah, lo so che questo non è calabrese, manco svizzero se è per quello. Chiedere perdono e rilasciare perdono. Mamma, com'è difficile! È la strada di Dio per la felicità nelle relazioni. Amen? E quando hai rilasciato perdono con la tua bocca all'altra persona, tu non hai il diritto di ripescare quella cosa, neanche se si ripete lo stesso errore. Perché noi dobbiamo perdonare come Dio ci ha perdonati. Colossesi 3:13, ve lo dimostro con la scrittura. E non regge ragionamento umano, calabrese, svizzero, canadese che sia. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Amen. Come devi perdonare? 70 volte 7 tenendo il conto? No. Il Signore come ti perdona? Sempre. Amen. Tu come devi perdonare? Sempre. Ahimè, Tina, mi dispiace, sti calzini nell'angolo di tuo marito, devi perdonare ogni giorno di nuovo. Non so niente, era una battuta, non mi ha detto niente di calzini, eh? Giusto per fare un esempio, delle volte sono cose veramente sciocche. Ah, la parola di Dio è efficace. E oggi studiando questo messaggio mi è venuto incontro una cosa molto profonda. Ascolta bene. E se qualcuno ha offeso il tuo fratello o il tuo amico, tu che devi fare? L'Apostolo Paolo che cosa dice a riguardo? 2 Corinzi 2, 10 e 11 dice l'Apostolo Paolo: a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Perché anch'io, quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amore vostro, davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. A questo sarebbe il colmo, che due persone si appacificano e l'amico dell'uno ce l'ha ancora con l'altro a morte perché è successo quella cosa. Però sono cose che succedono. E l'Apostolo Paolo dice: quello che voi fate, anch'io lo faccio. Dove è avvenuta riconciliazione? Io, amico di, non ho nessun diritto di mettermi di sopra. Ora. Giusto una parola ancora, che io devo dire, perdonatemi. A una chiesa, per una chiesa, Bibbia alla mano, chi deve rendere conto per quella chiesa? Per la chiesa sì lo è, davanti al Signore. Chi deve rendere conto? Il pastore. È così davanti a Dio, è così davanti alla legge, perché tutti i contratti, tutte le cose che succedono qui dentro, ci va di mezzo la mia firma. Se qui uno va in carcere, chi ci va? Il pastore. Ce l'ha le manette, Eliseo, mi pare sta. A Napoli succede una cosa che è espressione di una mentalità diabolica. In certi quartieri dove la mafia governa, tutti sanno che cosa è successo? Tutti sanno chi è stato, tranne la forza dell'ordine. Perché quando arriva il carabiniere e comincia a fare domande, nessuno non sa niente. La cultura dell'omertà. A Cosenza non è così, nella chiesa sì lo è, non è così. O sì? Sì, lo è. Sì, lo è. Allora, io non giudicherò mai per sentito dire. Se io devo intervenire in una situazione, lo faccio a tu per tu, con la persona interessata. Ma se tutti sanno, tranne il pastore, siete voi a ostacolare il governo di chiesa. Qui metto una responsabilità sulla chiesa, sì. Se non è la persona interessata alla quale tu vuoi parlare o non vuoi parlare, il primo che deve sapere è il pastore. Perché altrimenti, come fa il padre di questa famiglia? Qui deve cambiare qualcosa, fratelli. Dobbiamo entrare nella mentalità del regno di Dio. E ripeto, il mio compito non è schierarmi con l'uno contro l'altro. Io non farò mai questo. Così come io non mi sono mai schierato con Silvio contro Tabita. O con Tabita contro Davide. L'attitudine di un padre con i suoi figli, qual è? Trovare la pecora nera? No! Qual è la strategia in una famiglia? Trovare il problema che le persone hanno. Non trovare la pecora nera per condannare, che anch'io non posso condannare nessuno. Finché Gesù Cristo non torna, il giudizio lo farà Lui. Quindi le mie parole saranno sempre parole a favore dell'uno e dell'altro, sappiatelo. Perché in famiglia voi fate così o no? Padri buoni fanno in questo modo. Io farò sempre questo, perché io non sono con l'uno contro l'altro. Io sono per tutti e due e cerco di portare la riconciliazione tutti e due. Amen? Amen. Alziamoci in piedi.